la tensione, no? Sembra che siano in atto alcune grandi manovre. Alcune grandi manovre, per la prima, la più evidente, è quella, ci sono una serie di articoli che da alcuni giorni, a partire dal TG1 di Minzolini, cercano di tagliare fuori le responsabilità dei carabinieri, cercando di ignorare visibilmente il fatto che Stefano Cucchi sia arrivato in tribunale già visibilmente pestato, e che quindi che cerchi di costruire un giallo sul periodo che Stefano è stato nei sotterranei del tribunale prima di poter salire all'udienza di convalida. E c'è anche una sottovalutazione di quello che successe nell'udienza, perché la prima cosa che ricorda suo padre è il fatto che Stefano se la prendeva con i carabinieri perché non avevano chiamato il suo legale di fiducia, e quindi tutto ciò getta un'ombra sinistra che andrebbe ribadita sotto forma di domanda, proprio perché, voglio dire, noi siamo garantisti e quindi non vogliamo condannare nessuno, però processare sì, cioè, nel senso, capire che cosa sia successo nel buco nero di una camera di sicurezza, dove il 118 arriva e vede Stefano supino nel letto della camera di sicurezza, e lo vede sotto una coperta, quindi non fondamentalmente non lo visita. Ci sono discrepanze, ci sono sicuramente delle manomissioni di quel diario infermieristico che è scritto a penna e che presenta alcune parti che potrebbero essere state aggiunte successivamente. Questo da uno sguardo sommario che siamo riusciti a dare sul poco materiale che abbiamo potuto visionare, più o meno come voi, attraverso siti, attraverso insomma degli sguardi fugaci, ad ogni modo il diario infermieristico è scritto appena. E poi c'è un altro punto interrogativo enorme. Esiste un modulo nella cartella clinica che è stata consegnata alle parti, un modulo in cui il detenuto può autorizzare una serie di persone ad avere informazioni sulla sua condizione di salute. È un modulo di quelli da riempire con le crocette, c'è soltanto l'intestazione Stefano Cucchi, non c'è nessuna crocetta in nessun quadratino, non c'è nessuna firma. Quindi si potrebbe anche pensare che Stefano, quando è entrato in carcere, non abbia dato alcuna indicazione, e il modulo che è stato presentato poi dal ministro Alfano sia stato un modulo posticcio, inventato dopo, oppure fatto firmare a Stefano Cucchi con senza che lui sapesse bene che cosa stesse facendo, anche perché tutti quelli che sono passati in una condizione del genere ti dicono: guarda che quando sei in quelle condizioni firmi di tutto. Allora, le evidenze fino adesso sono che il ministro Alfano ha mentito al Parlamento, omettendo alcune informazioni cruciali a chi gli aveva fatto delle interrogazioni. La prima è senz'altro quella che nel diario infermieristico, nella cartella clinica e quindi nelle cose che il ministro avrebbe dovuto leggere prima di rispondere al Parlamento, c'era scritto che Stefano Cucchi voleva parlare con il suo avvocato e che rifiutava il cibo, la reidratazione endovenosa e altre terapie finché non fosse riuscito a parlare con un legale di fiducia o con qualcuno di cui si fidasse, come per esempio l'assistente della comunità CEIS di Don Picchi, come per esempio suo cognato, a cui fece arrivare un messaggio telefonico attraverso una volontaria di quelle associazione che appunto assiste i detenuti di Rebibbia. E quindi questa è l'omissione più grande del ministro Alfano, che ha ripetuto anche una serie di bugie, come quella per la quale Stefano si sarebbe alimentato con succhi di frutta, come quella per cui Stefano sarebbe caduto quasi un mese prima della sua morte, quando esiste appunto un'altra dichiarazione di Stefano in cui lui stesso dice di essersi fatto male alle 23, cioè la sera del suo, circa alle 23, cioè la sera del suo arresto. Allora, tutto questo unito alle notizie che purtroppo escono con il contagocce, vi garantisco che non è facile trovarle e raccapezzarsi in una serie di appunto di mancate trasparenze che ci sono in tutti i punti di questa strada, ci consentono di dire che nessuno è innocente e che per il momento c'è il rischio appunto di infilarci in una pista falsa che potrebbe anche attribuire la colpa delle violenze esercitate su Stefano Cucchi magari a dei suoi compagni di sventura.
Senti, ma per quanto riguarda i tempi del procedimento, questi quali sono? Insomma, possono essere già inquadrati oppure è troppo presto al momento?
No, è assolutamente impossibile dirlo. Un'inchiesta dura 6 mesi, dopo i quali si possono chiedere delle proroghe, ci sono delle inchieste aperte da anni. Guardiamo l'inchiesta su Bianzino, è ancora aperta e Bianzino è morto nell'ottobre del 2007.
Quindi insomma stiamo parlando di oltre 2 anni, ecco.
Esattamente, eppure apparentemente era un caso forse più semplice di quello di Stefano Cucchi, visto che aveva avuto un passaggio solo.
Certo.
Dal commissariato della cittadina umbra dove viveva Bianzino, perché lì fu la polizia ad arrestarlo, fino al carcere di Perugia, eppure è ancora aperta e siamo in attesa di sapere. Domani c'è un'iniziativa a Perugia, domani pomeriggio, dove parleremo anche di Bianzino, di Aldrovandi, di Cucchi sicuramente, insomma parleremo di tutta questa serie di problematiche.
Senti, ma visti appunto i tempi così, così lunghi, così dilatati, diciamo quello che è doveroso fare, perché appunto non vadano in porto certi tentativi, quale può essere, insomma, sia per chi si occupa di informazione, sia per chi magari continua a sentirci, insomma sono tanti e tante, in qualche modo sentono il bisogno di fare qualcosa.
Beh, intanto una controinformazione puntuale, cosa che mi sembra che in questi giorni si stia riuscendo a fare. E dopodiché io credo che sia la costruzione di una campagna non cucita su misura su Cucchi, nel senso che probabilmente è una la vicenda di Cucchi ci riporta invece alcune grandi questioni. La prima è quella del proibizionismo, la seconda è quella della trasparenza dei corpi di pubblica sicurezza, la terza è quella di un'emergenza sicurezza che tragicamente si configura esattamente nel suo contrario e si sgonfia. La vicenda delle ronde è emblematica, la vicenda delle ronde che ci sono 8 domande di iscrizione in tutta Italia dopo il grande bailam propagandistico che c'è stato, dimostra che l'emergenza sicurezza noi la possiamo configurare esattamente al contrario rispetto a quella che è stata la vulgata dominante, che è ancora la vulgata dominante in questo periodo. Noi come movimento potremmo anche ragionare pagatamente, trovare dei termini per sottrarci a un racconto del movimento che viene fatto appunto dalla stampa mainstream, ragionare anche sulle forme di lotta. Io credo che una serie di riflessioni sul corteo di sabato dovrebbero essere fatte, ripeto, pagatamente, senza trovare rifugiarsi o nei luoghi comuni o nella ricerca di capri espiatori, però insomma, io personalmente lo dico alla radio, a me il corteo di sabato non è piaciuto per niente, Credo che l'epilogo di quel corteo sia stato un epilogo che non ha comunicato altro che paura a un quartiere che invece fino a un momento prima era pienamente solidale e viveva come una fuoriuscita dalla solitudine quel passaggio di 3.000 persone venute da tutta Roma e poi invece si è ritrovato a dover osservare delle scene di finta guerriglia urbana. Allora io personalmente vorrei parlarne, vorrei cercare di capire anche quello che è successo, magari non so se la radio riesce, cioè, se hanno i suoi programmi, quella di parlare di certe cose in generale. Ripeto, io non voglio trovare né un capro espiatorio né un colpevole, voglio dire che io non ho capito le ragioni che hanno portato a un epilogo del genere una parte di quel corteo e credo che una riflessione tra noi, però che sia una riflessione pubblica sulle forme di lotta e sulla loro capacità di comunicare con i territori sia uno sforzo permanente.
Sì, Checchino, io per quanto riguarda la radio, credo che nel fine settimana, insomma, come sta accadendo quasi sempre negli ultimi mesi, noi dedicheremo una parte importante proprio al dibattito su quanto è avvenuto e su quanto deve avvenire, insomma, perché poi la speranza è che comunque quella di sabato sia un inizio, non la conclusione di una vicenda che si conclude così e chi si è visto, insomma, per quanto riguarda ovviamente il dibattito radiofonico, che ovviamente non può essere fatto da me te, se non un dialogo e non è un dibattito. E per quanto riguarda il dibattito pubblico, certo, penso che sia unanime voce la nostra nell'invitare a un dibattito, una discussione il più ampio e aperto possibile, altrimenti appunto si resta un po' dove si stava. Prima di congedarci, però, ti volevo ricordare, ma probabilmente lo sai meglio di noi, a proposito di queste vicende, che giovedì mattina verrà qui a Roma la mamma di Marcello Lonzi, che è un'altra persona morta in carcere 6 anni fa a Livorno, diciamo in situazioni simili se non identiche a quelle di Marcello Cucchi. Anche qui una storia che data 6 anni, per la quale non ci sono ancora colpevoli. Verrà la mamma giovedì mattina di fronte al Parlamento, quindi insomma di questo informiamo anche chi lavora nel campo della comunicazione, poi speriamo che possa venire anche qui in radio. Per quanto ci riguarda, Checchino, noi ci sentiamo magari domattina invece per vedere un po', monitorare quotidianamente la situazione e poi per i momenti di dibattito che dicevamo più propri nel corso magari del fine settimana.
Va bene, buon ascolto, vi ringrazio tanto.
Va benissimo.